www.radiogio.it e la storia continua. I navigli di Milano e la Darsena, un piccolo porto a Milano, e i popolari barchette. Navigli di Milano, la Darsena. Ma com'era la Darsena fino a poco tempo fa? Unico nodo fluviale ai piedi dei bastioni spagnoli, la Darsena era un porto d'approdo delle barche, barconi e chiatte che trasportarono a Milano, lungo le comode ed economiche vie d'acqua dei navigli, una gran quantità di merci, a cominciare dal marmo di Candoglio per la costruzione del Duomo e altri materiali per l'edilizia, come legname, ghiaia, sabbia, ciottoli e graniti, e per finire con bestiame, fieno e derrate alimentari provenienti dalle campagne e dai mercati della Bassa Padana, come riso, vino, formaggio e così via. Le stesse imbarcazioni che prima dell'era dei motori venivano all'occorrenza trainate da cavalli lungo l'Alsaia e tornavano indietro cariche di sale, ferro, granaglie, lino e manufatti. Un grande affare. Provocava soprattutto l'arrivo di una cobia o di una longa longhera, un convoglio composto anche da 15 comballi o barconi legati insieme e faticosamente rimorchiati per ore e ore da numerosi cavalli. E con l'avvento della motorizzazione il traffico dei natanti diventò più veloce, ma non abbastanza per non essere definitivamente soppiantato da quello dei mezzi via terra. Fino a una ventina d'anni fa alcune chiatte attaccavano con una certa frequenza alle banchine della Darsena, ma nel 1985 il movimento fluviale ebbe fine. Un piccolo porto. In arabo, Dar Sinaa è la fabbrica o l'officina, ma il vocabolo adottato già nel Medioevo dai navigatori genovesi nella lingua italiana mutò significato, indicando quell'area all'interno del porto dove venivano ancorate le imbarcazioni in disarmo da riparare. La Darsena di Porta Ticinese non può essere quindi che chiamata così, sebbene i vecchi ambrosiani la considerano ancora un porto vero e proprio. Infatti, quello che oggi ha l'aspetto di un placido specchio d'acqua, senza tante pretese e senza grandi dimensioni, di forma oblunga e un po' piegata ad angolo, nel 1920 venne ampliato fino a raggiungere 750 metri di lunghezza, divenendo il decimo tra i porti fluviali italiani per capacità di tonnellaggio. Assieme al primo tratto del naviglio di Pavia, il bacino cominciò a essere scavato nel 1603 per ordine del governatore spagnolo di Milano, quel Pedro Enríquez de Acevedo, conte di Fuentes, che si fece immortalare nell'ora scomparso monumento del trofeo. Nota nei primi tempi come laghetto di Sant'Eustorgio, la Darsena accoglieva le acque della fossa interna dei navigli, coperta nel 1929, quella dell'Olona, ora sotterraneo, e quella del naviglio grande proveniente dal Ticino. I popolari barchette. Soprattutto nella prima metà del secolo scorso, la Darsena fu anche un punto di partenza e ovviamente pure quello di arrivo dei popolari barchette, ossia di quei natanti assegnati al servizio passeggeri da Milano a Pavia e viceversa sul naviglio pavese e da Milano a Turbigo e viceversa sul naviglio grande. I viaggi erano poco costosi, ma lentissimi, poiché i barchetti impiegavano talvolta controcorrente più di un giorno intero per arrivare a destinazione. Il tipico battellino era molto simile all'arca di Noè, con la sagoma panciuta e per la casetta che sorgeva al suo centro. Quando la darsena era pronto per la partenza, una variopinta folla di curiosi, di amici e di parenti si mescolava assieme a quella dei passeggeri che si apprestavano all'imbarco. Un incaricato, allo scoccare dell'ora convenuta, dal ponte del Trofeo sgridava a squarciagola: «El va! Avvisando così anche coloro che per ingannare l'attesa si erano fermati in qualche osteria nelle vicinanze. Quindi il barchette del Pover, come lo chiamava lo scapigliato Marco Valera, salpava fra sventoli di fazzoletti ed esclamazioni di stupore, mentre il timoniere si sistemava rito a poppa, inalberando un grande ombrello rosso tutto bucato per ripararsi dal sole o dalla pioggia. Anch'egli, per annunciare la definitiva partenza, metteva un urlo prolungato: «Avo!» E il battello, trainato sull'alzaia da cavalli, con cui un altro barcaiolo teneva la cavezza, avanzava molto adagio, fermandosi spessissimo anche su richiesta. Nella sua celebre poesia contro i classicisti, intitolata «Meneghin Classeg», Carlo Porta ricorda che alla barca si dava il soprannome di Casa Gambarana, poiché l'estrema lentezza del suo procedere si faceva assomigliare a un grosso gambero, che appunto camminava all'indietro invece che andare avanti. www.redigio.it e la storia continua.